SBS Italian.
Se da una parte Donald Trump attacca i membri dell'Unione Europea descrivendoli per quanto riguarda le pratiche commerciali come dei veri e propri nemici, dall'altra l'Europa stessa e il Giappone firmano un accordo commerciale, un accordo bilaterale che promette molto bene in direzione veramente opposta rispetto a quella a cui spingono gli americani. Noi commentiamo sui dettagli di questo accordo e soprattutto sui risultati geopolitici successivi. Noi li commentiamo con il docente di diritto commerciale internazionale della Monash University, Giovanni Di Lieto. Giovanni, buongiorno, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno Carlo.
Partiamo proprio da questo accordo bilaterale che è stato firmato nei giorni scorsi e che poi verrà ratificato nelle prossime settimane. Un accordo che mette in comunione un mercato veramente vasto, più di 600 milioni di persone.
Infatti i due governi, l'Unione Europea e il Giappone, hanno subito approfittato, hanno messo un po' uno spin a questo trattato e l'hanno chiamato giustamente in termini di volumi commerciali il trattato bilaterale commerciale più grande del mondo. Infatti lo è, perché ovviamente mette insieme due blocchi commerciali che sono tra i maggiori del mondo, diciamo direi che sia il terzo e il quarto del mondo insieme. Considerando questi tempi, gli Stati Uniti e la Cina non sono in buoni termini, diciamo, è un risultato dal punto di vista anche di volumi, proprio quantitativo, economico, abbastanza notevole.
Parlando di volumi, il Giappone ha un surplus di esportazione di 8,4 miliardi di euro e si impegna sostanzialmente a aprire le porte del paese del Sol Levante per eventualmente alla fine il 99% dei prodotti commerciali dall'Europa. Spiegaci perché, cosa c'è dietro questa decisione?
È molto interessante vedere il qui pro quo in termini stretti tra l'Europa e il Giappone in questi sensi, perché il Giappone, poi magari dopo parliamo anche dei risvolti geopolitici, ma il Giappone dal punto di vista commerciale aveva interesse che l'Europa eliminasse i dazi sul settore automobilistico, quindi sulle macchine, anche sulle parti. Infatti l'Unione Europea ha un regime abbastanza protezionista, giapponesi, 3% sulle parti, quindi questo verrà gradualmente eliminato nei prossimi anni, ove il trattato venga ratificato. Questo poi per inciso può anche dare fastidio al gruppo Fiat, soprattutto in questi tempi di transizione con la nuova leadership, anche perché ovviamente le macchine, le utilitarie giapponesi diventeranno sensibilmente più economiche, quindi sul mercato europeo. Mentre invece dal punto di vista dell'interesse europeo invece ci sono dei significativi risultati, perché il Giappone è sempre stato molto protezionista nel settore dell'agricoltura, del caseario e dell'alimentare in generale, anche più dell'Unione Europea tradizionalmente. Infatti i dazi in Giappone di importazione sul formaggio variano tra il 30 e il 40%, quasi il 40% sulle carni, soprattutto sulla carne di maiale, che il Giappone è uno dei maggiori consumatori di carne e maiale nel mondo, il 15% del vino, il 24% la pasta, 30% sul cioccolato. Quindi puoi immaginare che, se proprio la vogliamo mettere in una formula semplicistica, questo trattato, diciamo, è negativo per la Fiat, ma è molto buono per Barilla o per i vari vini e i produttori di carni.
Ecco, possiamo aspettarci,
per il parmigiano reggiano.
Possiamo appunto aspettarci un'invasione di parmigiano reggiano e di Barolo in Giappone a questo punto.
Credo che gli expat italiani in Giappone saranno molto molto contenti di pagare molto di meno per il loro parmigiano e per la loro pasta, direi. Quindi questo avrà un impatto sicuramente notevole nel mercato giapponese dell'import, il che ha anche un significato politico notevole. Dal punto di vista locale in Giappone, il presidente del Consiglio Abe, che notoriamente ha sempre assunto politiche abbastanza nazionaliste, conservatrici, forse spinto anche alle pressioni sia degli americani che della Cina, ha premuto molto su questo trattato commerciale con l'Europa in chiave di libero mercato internazionale globalizzante, non nazionalista, anche perché è riuscito finalmente a stemperare l'influenza degli agricoltori del settore agroalimentare giapponese, che tradizionalmente è molto molto forte nella politica giapponese. Questo indica anche una specie di inversione a U della politica economica internazionale giapponese, che ovviamente dal punto di vista poi anche geopolitico cerca di trovare forti partner per cercare di far fronte anche alle tensioni sino-americane, quindi nella zona dell'Asia Pacifico, che poi ovviamente questo è lo stesso vantaggio per l'Unione Europea in tempi di aggressione per il momento solo verbale da parte dell'amministrazione Trump.
Senti, a questo proposito, è facile fare una correlazione tra le azioni e le minacce di Donald Trump con questa risoluzione, questo nuovo accordo tra Europa e Giappone? Eppure questi trattati non sono certo un problema che si risolva in qualche settimana, in qualche mese. Ci vuole anni per riuscire a radunare tutti ad un tavolo e a mettere a punto i dettagli. Quindi significa che questo trattato in realtà è un processo parecchio lungo. Come possiamo vederlo dal punto di vista geopolitico?
Sì, dal punto di vista temporale è capitato davvero bene sia per i giapponesi che per gli europei. Però, come dici tu, è stato un processo di negoziazione che è durato 5 anni, che relativamente a quanto in genere ci vuole, diciamo, è stato anche abbastanza breve. Però comunque, meno 5 anni non ci vuole per fare un nuovo trattato commerciale e di queste dimensioni. Dal punto di vista geopolitico, ovviamente, il Giappone aveva premuto molto nel 2013 quando iniziò le negoziazioni, perché voleva mettersi alla pari con la Corea del Sud, che aveva già, proprio nel 2013, nel 2011 aveva ratificato il trattato con l'Unione Europea. Poi c'era stato un po' un periodo di stallo perché erano nello stesso anno, nel 2013, erano iniziate le negoziazioni per il TPP, il Trans-Pacific Partnership Agreement, poi notorio per...
Sappiamo che fine ha fatto poi.
Che fine ha fatto, anche se poi è stato un po', diciamo, resuscitato senza gli Stati Uniti. E ovviamente poi, data l'evoluzione, la traiettoria del TPP, poi il Giappone si è rispeso dal punto di vista politico proprio per accelerare e poi chiudere velocemente con l'Unione Europea. L'Unione Europea, ovviamente, soprattutto in questo ultimo quadriennio di questa commissione guidata da Juncker, quindi con la Cecilia Malmström, la commissaria del commercio estero svedese, è stata molto attiva in trattati bilaterali, molto più attiva dei suoi predecessori, è stato in linea con la politica, con la strategia europea. Dal punto di vista diciamo della sostanza, i trattati bilaterali dell'Unione Europea vanno molto la quantità, giocano sul sicuro, cioè si tagliano i dazi, però in genere l'Unione Europea tende a non toccare aree più controverse, tipo per esempio il free flow data si chiama, cioè i dati, la liberalizzazione dello storage dei dati nei server, per esempio è un settore in espansione perché comunque è funzionale ai nuovi mercati emergenti nei servizi e nei prodotti finanziari, per esempio. Se in questo caso anche qui l'Unione Europea non ha voluto approfondire discorsi di nuove regolamentazioni, nuove strategie con il Giappone, quindi si è tenuta sul sicuro, sui beni, sul tagliare i dazi, ma diciamo non ha cambiato sostanzialmente il paradigma.
Che comunque è anche che soltanto tagliare i dazi è un passo avanti considerevole. Noi stiamo parlando col docente di diritto commerciale internazionale della Monash University, Giovanni Di Lieto, e stiamo proprio analizzando questo trattato commerciale bilaterale di Free Trade Agreement fra Giappone e Unione Europea. Insomma, stiamo vivendo un periodo di triangolazioni commerciali sempre più ardite e allo stesso tempo un periodo di chiusura dei player internazionali. L'esempio degli Stati Uniti non va neanche fatto, tanto è ovvio. In questo contesto, come si può collocare l'Australia con questo nuovo posizionamento del Giappone e dei mercati orientali?
Ovviamente l'Australia è un osservatore molto attento delle nuove politiche commerciali, non nuove, ma delle correnti politiche commerciali dell'Unione Europea, perché come tutti sappiamo l'Australia sta negoziando, appena iniziato a negoziare, un trattato bilaterale con l'Unione Europea. Ovviamente poi anche in chiave di Brexit, che avverrà tra meno di 8 mesi, l'anno prossimo, quindi l'Australia ha interesse a capire quali sono gli spazi negoziali che l'Unione Europea consente a partner nazioni individuali. Ovviamente il Giappone ha una forza commerciale molto più vasta di quella australiana, però l'Australia anche vede con interesse che cosa succede nello spazio dell'Asia Pacifico. E ovviamente ci vorrebbe essere una ripercussione negativa per l'Australia, perché avendo il Giappone tagliato i dazi sull'importazione di carni e formaggi e vini europei, ovviamente i formaggi, i vini, le carni australiane avranno una competizione molto più forte nelle esportazioni verso il Giappone, quindi questo potrebbe avere un impatto, diciamo, negativo per il settore dell'export australiano.
Io vorrei concludere la nostra conversazione ritornando sugli effetti geopolitici di questi accordi, ma anche di queste guerre commerciali. Guerre commerciali, chiusure all'interno, che vogliono dire sostanzialmente anche guerre di valute tra Stati Uniti, Europa e resto del mondo. Spiegaci meglio come si possono leggere appunto questi conflitti.
È molto interessante, perché vediamo che stiamo entrando in una nuova fase delle dispute commerciali sino-americane, perché dalle parole si è passato in tempi recenti nell'upgrade della guerra dei dazi tra gli Stati Uniti e la Cina, e ora ovviamente si cominciano a osservare i primi impatti dal punto di vista anche non solo delle cosiddette supply chain, quindi le catene commerciali di produzione e distribuzione, ma anche dal punto di vista monetario delle valute. Infatti gli economisti stanno già osservando una sopravvalutazione del dollaro americano rispetto a tutte le valute con paesi che hanno un surplus commerciale con gli Stati Uniti, soprattutto in Asia. Quindi infatti stiamo osservando che la valuta giapponese, il renminbi cinese e anche il dollaro australiano si stanno svalutando rispetto al dollaro americano. Questo ovviamente può portare a degli squilibri dal punto di vista monetario, anche nella stabilità dei mercati finanziari, perché questo è ovviamente la risposta immediata dei paesi che cominceranno a sentire il morso dei dazi americani, e quindi la risposta immediata commerciale di svalutare la propria valuta, quello un po' l'Italia ha sempre fatto prima, nei tempi pre-euro, per mantenersi competitivi e per dal punto di vista proprio dei volumi anche monetari.
Questo però non rischia di innescare una vera e propria spirale?
Questo ovviamente è un gioco abbastanza pericoloso, perché poi siamo arrivati a un certo punto ovviamente di sopravvalutazione del dollaro americano, poi darà buon gioco a Trump per poi gridare al lupo e dire che la Cina, il Giappone e magari anche l'Unione Europea stanno giocando sporco in una guerra monetaria di svalutazione competitiva delle monete.
Però quello che la gente normale non capisce, qual è l'endgame di Donald Trump? Insomma, viene sempre dipinto come questa persona un po' fuori controllo, che agisce d'impulso, però in realtà c'è un piano preciso americano. Dove vogliono arrivare?
Ovviamente si può definire Trump anche un incidente storico, che però sta accelerando anche una traiettoria che era già presente. Io credo che, diciamo, se mi voglio sbilanciare qual è l'endgame di Donald Trump dal punto di vista commerciale del mio settore, io credo che la sua strategia finale, suo obiettivo finale, di smantellare il sistema attuale che fa perno sull'organizzazione mondiale del commercio, e di tornare a una ragnatela bilaterale, quindi al bilateralismo, perché semplicemente gli Stati Uniti sono ancora la forza principale, egemone dal punto di vista commerciale nel mondo, e quindi il suo ragionamento semplicistico, purché sia, è quello di dire il multilateralismo non dà a noi un adeguato peso e quindi adeguati vantaggi, mentre invece se torniamo al bilateralismo potremmo avere il giusto peso economico e politico.
Però molti hanno fatto notare che non dà vantaggi economici, e gli Stati Uniti in molte occasioni hanno chiuso un occhio su questi bilanciamenti che andavano a loro sfavore, ma dava molti vantaggi dal punto di vista politico internazionale.
Ovviamente questi vantaggi erano dal punto di vista della sicurezza, dell'ordine globale, fin tanto che esisteva l'Unione Sovietica come contrattare politico. Ovviamente gli Stati Uniti avevano un interesse più di difesa che commerciale, quindi questa, diciamo, è un'onda lunga del periodo della fine della guerra fredda, quindi gli Stati Uniti sono rimasti egemoni dal punto di vista militare, la Cina ancora non è pronta per assumere il ruolo assunto dall'Unione Sovietica 50 anni fa, e quindi è un ragionamento molto puramente economico, commerciale, che ha un suo perché. Ti piacciono meno i toni e i modi di Trump, diciamo, ha una sua logica, ripeto, può piacere o meno, però per me il gioco finale di Trump è semplicemente lo smantellamento del multilateralismo commerciale, puramente e semplicemente.
Giovanni Di Lieto, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie a te, ciao.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.